Ebrei 10, dal versetto 19, tre motivi per cui sono in chiesa. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, adesso tra poco lo spiego, non aver timore se non sei familiare con questi concetti, per quella via nuova e vivente che Egli, Dio, ha inaugurata per noi attraverso la cortina, tra poco lo spiego, vale a dire la sua carne, il corpo di Gesù Cristo, e avendo noi credenti, un grande sacerdote, mediatore, tramite, sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi, lavati, di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Continua la Bibbia, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Si sta parlando ovviamente di Dio. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore, alle buone opere, non abbandonando, e questo è il perno, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, cioè il ritorno del Signore Gesù Cristo. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Fin qua. Chi sta scrivendo? Sta scrivendo un autore di cui non abbiamo certezza, sta scrivendo qualcuno a dei credenti che provengono dall'ebraismo. I destinatari di questa lettera, della lettera appunto agli ebrei, sono credenti che hanno un background giudaico, ebraico. Allora il Signore come parla attraverso questa lettera a questi credenti di 2000 anni fa, essendo ebrei diventati credenti in Cristo, cristiani? Come parla il Signore? Attraverso immagini, esempi, metafore, collegamenti con l'Antico Testamento. E qual è il collegamento principale che il Signore fa in questi versetti e che noi vogliamo cogliere con tutto il cuore? Al tempo dell'Antico Testamento c'era solo un uomo che poteva presentarsi una volta all'anno nell'immediata presenza di Dio. C'era una sola persona qualificata, autorizzata, quella volta all'anno ad andare davanti al Signore. Era il sommo sacerdote. Era un uomo, per quanto un uomo di Dio, un uomo con i suoi difetti, i suoi peccati a sua volta, da confessare al Signore. C'era una separazione, c'era una barriera tra il luogo più interno del santuario, frequentato quella volta all'anno dal sommo sacerdote, chiamato quel luogo, luogo santissimo, o santo dei santi. Tra questo luogo speciale, proibito tutti gli altri giorni dell'anno se non quel giorno dell'anno, il giorno delle espiazioni, del perdono, della misericordia, c'era una separazione tra quel luogo, il luogo santissimo, e un luogo che era l'anticamera, chiamato luogo santo. Questa separazione, questa barriera, questo divisorio era chiamata cortina. Era un tendaggio molto fitto, spessissimo, vari centimetri. Non passava la luce, non era possibile vedere, intravedere nulla. Per chi era nel luogo santo e cercava di scorgere qualcosa nel luogo santissimo, nella parte interna dove c'era Dio ad attendere il sommo sacerdote. Questi versetti che cosa ci dicono? Abbiamo parlato di questa esclusiva prerogativa del sommo sacerdote di incontrare Dio una volta all'anno. Abbiamo parlato dell'impossibilità per tutto il resto del popolo di incontrare il Signore. Abbiamo parlato di questa barriera, di questo divisorio, questo separé. Ora cosa ci dice questo brano? ci dice che noi abbiamo un sommo sacerdote, abbiamo un rappresentante, un divino rappresentante, Gesù Cristo. Non è un uomo che ci rappresenta, non più, ma è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ad essere diventato il nostro rappresentante, il nostro tramite, il nostro portavoce, la nostra via. Non c'è più la cortina. Quando Gesù Cristo ha dato la sua vita per i nostri peccati, la cortina del Tempio si è squarciata, si è strappata. E lo strappo da dove è partito? Dall'alto verso il basso, da cima a fondo. Una mano divina, Dio stesso, ha strappato quella barriera di separazione, quello spesso tendaggio, quel muro di separazione. E oggi non c'è più divisione tra Dio e te. In Cristo Gesù tu sei libero di incontrare Dio, di servire Dio, di vedere Dio spiritualmente, di passare del tempo con Dio. Non è meraviglioso? Non è al di là di qualunque nostra più rosea immaginazione? Non è più di quello che io e te avremmo mai potuto sperare? No? E quindi per quello che Gesù ha fatto dovremmo essere sempre riconoscenti. Tre motivi per cui sono in chiesa. Il primo motivo, per quello che Gesù ha fatto. Io trovo più coerente, in base a quello che Gesù ha fatto, diventando la mia salvezza, il mio salvatore, io trovo sicuramente più coerenza, più continuità, essendo qui piuttosto che essendo altrove. Ci ragioniamo un attimo, ragiona autonomamente. Tu trovi più continuità, più coerenza in base a quello che Gesù ha fatto, provvedendo alla nostra salvezza, essendo qui davanti a Lui per adorarlo e ascoltare la sua parola, oppure pensi di esprimere meglio la tua gratitudine per quello che Cristo ha fatto per te, essendo altrove, facendo altro, tipo domenica mattina o in qualunque altra occasione abbiamo l'opportunità di riunirci nel nome del Signore? Dopo la nostra salvezza, chiesa, amici, il Signore desidera che entriamo a far parte di una comunità, di una famiglia spirituale. Questo è il desiderio di Dio. Non c'è più nessuna barriera tra Dio e te in Gesù Cristo. Finalmente è stata inaugurata la strada nuova. Gesù Cristo è il sacerdote ed è l'offerta, perché Cristo, nostro mediatore, non ha offerto altro se non se stesso per rendere perfetta, garantita la tua salvezza, il tuo posto con Dio per l'eternità. Allora, in base a tutto questo, ecco perché io devo essere qui. Ecco perché sono qui e non altrove, ecco perché fai sempre bene a partecipare alle riunioni della Chiesa, per quello che Gesù ha fatto. Il Signore ti ha voluto non solo avvicinare a sé, ma avvicinare anche alla sua famiglia spirituale, cioè l'insieme dei credenti, l'insieme delle persone rinate in Gesù Cristo. Ma ho cercato un altro motivo, leggendo questo brano l'ho trovato, c'è altro, mi sono detto, ma oltre a quello che Gesù ha fatto, sì, c'è altro. Essere in chiesa è quello di cui ho bisogno. Abbiamo letto nella parte centrale del brano che finalmente possiamo avvicinarci a Dio. Abbiamo letto che abbiamo bisogno di azionare, attivare, esercitare, scegli tu il verbo, la fede. Abbiamo letto che abbiamo bisogno, io ho bisogno innanzitutto di mantenere la mia coscienza pulita davanti a Dio, col suo aiuto. Abbiamo letto che abbiamo bisogno, come credenti, di alimentare la nostra speranza. Abbiamo letto in questo brano che abbiamo anche bisogno di ricordare le promesse del Signore. Ora mi dici, quale può essere il contesto migliore per fare tutto questo? Mi avvicino a Dio? Attivo la mia fede in Lui? Mantengo la coscienza pulita? Alimento la speranza e ricordo le promesse di Dio? Conosci un altro contesto migliore per essere aiutato a fare tutto questo? Io credo che il posto migliore sia la Chiesa di Gesù Cristo. Tre motivi per cui io sono in chiesa. E quello di cui gli altri hanno bisogno. Questo è il terzo motivo, ma di questo parlerò una valanga di minuti. Quello di cui gli altri hanno bisogno è anche io. Abbiamo letto che dobbiamo vigilare l'uno sull'altro. Facciamo attenzione l'uno all'altro. Facile essere cristiani quando non hai supervisione. Facile essere cristiani o illudersi di esserlo quando non c'è qualcuno che ti può dire qualcosa, quando non puoi accettare consigli semplicemente perché non ci sei, quando sei fuori dall'area, dal raggio delle esortazioni, a volte anche delle riprensioni, che qualcuno ti fa l'appunto. Se lo chiama appunto forse non ti offendi, se lo chiamo riprensione forse qualcuno si rigidisce, ma se lo chiamo appunto, chiamiamolo appunto. Qualcuno che mi fa un appunto, secondo me, io penso che, ma perché hai fatto in quel modo, ma perché hai detto questa cosa? Facciamo attenzione l'uno all'altro. E qui si parla di una dimensione orizzontale, cioè non c'è qualcuno, qualche responsabile, qualche leader che nella chiesa fa attenzione agli altri, un supervisore, e gli altri invece non hanno interesse sulla vita degli altri, sulla crescita spirituale degli altri, sulle esigenze, sui problemi degli altri. Non è così. Qui abbiamo una ottica di chiesa. Facciamo attenzione gli uni agli altri. Vi ricordate chi diceva: sono il guardiano di mio fratello? Caino. Quando io mi chiedo, ma mica devo dare retta a tu, ma mica devo assicurarmi che devo stare attento agli altri. Quando io comincio a ragionare così, sto facendo una cainata. Una cainata. È un modo di pensare da Caini. Quando la Bibbia mi dice che dobbiamo anche spronarci ad amarci, ad amare il Signore, a compiere buone azioni nel nome del Signore, la Bibbia ci parla di un incoraggiamento. L'abbiamo letto, no, non abbandonando le nostre riunioni, gli appuntamenti della Chiesa. Abbandonare, io intendo, sia non frequentare, far perdere le tracce, no? O farlo magari con superficialità, con discontinuità, no? E dobbiamo stare attenti, perché da una parte c'è l'estremo di pensare che noi ci guadagniamo, compriamo la nostra salvezza timbrando il cartellino in chiesa. Ai vari appuntamenti entriamo all'ingresso, timbriamo il badge e in base alle presenze noi rendiamo sicura la nostra salvezza. No, non è così. Non è così. Che la salvezza ci è stata donata in Cristo Gesù. E noi non partecipiamo alle riunioni della chiesa per sentirci migliori degli altri, per poter poi come dire, presentare dei crediti davanti a Dio quando il Signore ci chiamerà davanti a Lui un giorno. Non è per questo, ma da questo estremo che vuoi fare? Vuoi andare all'altro estremo? Vuoi far perdere di significato l'importanza che la Bibbia dà all'essere presente ogni volta che la Chiesa si riunisce, possibilmente? Ma abbiamo accettato questo tipo di pensiero? Io vedo molto relativismo in questo. Io credo che la Chiesa oggi abbia bisogno di combattere particolarmente questa insidia, questo inganno del male. Ma tanto vado, non vado. Quante volte arriva nella nostra mente questa tentazione? Vado, non vado. Quanti gradi ci sono? Oggi, aspetta, che giorno è oggi? Domani, che giornata è al lavoro? Quanti calcoli? Calcoli che temo che non facciamo quando si parla di altro. Altri inviti, altre possibilità, altre attività nella settimana. Ho come l'impressione che non siamo così riduttivi, non siamo così, a volte, permettetemi, spiritualmente superficiali. Quando si tratta di altro, ho l'impressione che ci organizziamo, riusciamo a trovare la quadra con l'organizzazione familiare, dosiamo le forze, diciamo di no a qualcosa, ma quando si tratta dello stare davanti al Signore insieme, quando si tratta di servire il Signore, quando si tratta di investimenti spirituali e non più economici, come ragioniamo? Come ragiono? Mi piaceva notare anche questo. Quando dice, esortandoci a vicenda, no? Per incitarci, dice prima, incitiamoci all'amore, alle buone azioni, no? Che possiamo compiere da parte di Dio, verso Lui, verso la Chiesa, verso il prossimo in generale, chi ha bisogno. Si parla di incitazione, si parla di esortazione. E sai qual è l'idea qui nel testo biblico? Potremmo avere un'idea sportiva, come di una tifoseria, o come di un giocatore, del giocatore di una squadra che cerca di motivare il compagno, l'altro, vai, vai. E questa è l'idea biblica. Se andiamo nel testo originale, è questa l'idea che passa. Incitatevi, incoraggiatevi a vicenda. Quante volte abbiamo raccolto il frutto di qualcuno che, l'effetto spirituale positivo di qualcuno che ci ha incoraggiato. Vai avanti. Puoi dirlo che almeno una volta sei stata incoraggiata, vero? Sei stata aiutata, sei stata spronata, spronato, motivato. Ne abbiamo tutti bisogno, tutti quanti. È vero che ne abbiamo bisogno? Tutti quanti, tutti. Abbiamo bisogno di qua, ne avete bisogno di là, ne abbiamo bisogno tutti quanti. Vai avanti. A volte siamo avari forse nel motivarci, nell'incoraggiarci, nello spronarci, perché pensiamo, ma a che serve? Tanto lo sa lui, lei, che deve andare avanti, che può andare avanti con l'aiuto di Dio, tanto lo sa. Vogliamo essere generosi nell'incoraggiarci. Non vogliamo essere generosi nel criticarci, nell'attaccarci, nello scoraggiarci. Vogliamo essere invece generosi nel fare il tifo l'uno per l'altro. Il tifo l'uno per l'altro. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Dai che il peggio è passato. Dai che abbiamo un traguardo davanti. Dai che ne vale la pena. Dai che il Signore ti aiuterà anche stavolta. Dai che Dio è fedele. Dai che le promesse di Dio sono una garanzia, l'assicurazione con i massimali più alti che possa esistere, la fedeltà di Dio. L'assenza di Tommaso ci fa riflettere tanto. Ti ricordi quando alla riunione, all'incontro, quel giorno Tommaso non era presente? I discepoli riuniti, Tommaso non c'era. E non essendoci Tommaso, non ha incoraggiato gli altri discepoli con la sua presenza, perché guarda che anche la tua sola presenza già incoraggia. Ma io che posso fare? Cosa posso fare a parte esserci è un onore che rende a Dio ed è un incoraggiamento per gli altri, per la Chiesa, per chi serve. Sappio, Tommaso non solo non incoraggia, ma crea i presupposti con la sua assenza per cadere nel dubbio, nell'incredulità, perché non c'era la prima volta. Gli raccontano, ma sai che abbiamo visto il Signore risuscitato, abbiamo visto i fori nelle sue mani, sui suoi piedi, il foro nel suo costato, era lui, è risorto come aveva promesso di fare. Tommaso, credimi. E Tommaso, proprio per la sua assenza, è una chiamata alla riflessione. Non è una colpevolizzazione. E non vi sto chiedendo di giustificarmi scrivendomi su WhatsApp le assenze degli ultimi 30 giorni, quasi come se dovessi firmare sul libretto delle giustificazioni. Ma è una riflessione, è una riflessione. Tommaso, ma dov'eri? Tommaso, ma perché non c'eri? E Tommaso, poi come sappiamo, dice, no, io non vi credo. Non vi credo se io non metto le dita, e da nessuna parte nella Bibbia c'è scritto che Tommaso si spinge fino a tanto. Caravaggio, mi dispiace. La Bibbia non ci dice che Tommaso effettivamente mise il dito sulle ferite sul corpo del Signore, ma lo dice: se io non metto le mie dita, io non crederò. Ma ti ricordi l'assenza dei circa 380 all'incontro di preghiera di cui ci parla il libro degli Atti degli Apostoli? Anche lì un'altra riflessione. Motivi per cui io sono in chiesa, dovremmo vivere la chiesa, dovremmo essere chiesa. Un altro spunto: alla risurrezione di Gesù, tra i testimoni oculari ci sono circa 500 credenti. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, 500 credenti. Vedono il Cristo risorto. Quanti sono all'incontro di preghiera, alla sessione di preghiera, prima che lo Spirito Santo scenda in Atti 2? Erano circa 120. Dove stanno gli altri? È quello che pensavo io, grazie. Avete dato risonanza ai miei pensieri. Ma dove stanno? Dove stavano gli altri? Vabbè, qualcuno poteva non stare bene, ci sta. Qualcuno per motivi di forza maggiore. Qualcuno aveva avuto una notte insonne, doveva riposarsi, qualcun altro problemi a casa, qualcun altro disperato appresso ai figli, qualcun altro. Ma la percentuale è molto alta, troppo alta. E tolte tutte quelle situazioni personali, non ci dobbiamo giustificare tra noi o dare spiegazioni al responsabile, al pastore della chiesa. C'è in gioco il nostro rapporto con Dio. Perché questo divario nelle chiese? Perché questo divario tra la frequenza settimanale e la frequenza domenicale? Perché tante assenze ingiustificate? Perché in altro sei presente, costante, attivo, partecipe, e quando si tratta dell'essere chiesa, della vita di chiesa, devo essere un'incognita o devi essere un grosso punto interrogativo? Ci sarà? Non ci sarà? E chi lo sa? Perché? In Cristo Gesù siamo divenuti membri della famiglia di Dio e ogni famiglia c'ha una casa. Ogni famiglia c'ha una casa. E quando non torniamo a pranzo, a cena, io penso che avvisiamo. E quando faremo tardi, io penso che avvisiamo. E quando per motivi di forza maggiore o per lavoro o qualunque altra ragione valida non rientreremo, non rincaseremo, io penso che la famiglia lo sa. Non penso che ci sia questa incognita, questo segreto. Ma che hai visto del figlio, della figlia? Che hai visto mamma? No. Ma tornerà stasera? Boh. Ma ci sono queste dinamiche nella tua famiglia? Preghiamo. Preghiamo se ci sono queste dinamiche, davvero. Ma allora perché ci sembra così strano quando applichiamo questo principio di vita di famiglia alla vita nella famiglia di Dio, cioè alla vita di chiesa? Perché assenze ingiustificate? Spesse volte la nostra filosofia di vita dipende dalla nostra teologia di vita. Ciò che penso dipende da ciò in cui credo. Se io credo nella Bibbia come parola di Dio, è la Bibbia, parola di Dio, a orientare il mio essere membro di una famiglia naturale, ma anche il mio essere membro di una famiglia spirituale. Che dici? La nostra casa spirituale oggi, in Cristo, nel tempo della grazia, la nostra casa spirituale non è più un edificio. La nostra casa spirituale è una relazione, un contesto spirituale. La casa di Dio è dove io cerco il Signore e lo adoro. La casa di Dio è dove sono circondato dai miei fratelli in Cristo, dalle mie sorelle in Cristo. Abbiamo una grande famiglia spirituale composta da Prima Pietro 5,9, i fratelli sparsi nel mondo. E c'è chi vive solo di questa dimensione globale, universale di famiglia di Dio. C'è questa dimensione universale, globale. Io come credente sono parte di una famiglia internazionale, composta di tutti i credenti nel mondo. Ma non c'è solo questa dimensione universale della Chiesa del Signore Gesù Cristo. C'è anche un'espressione locale. Un'espressione locale. Durante la pandemia abbiamo tutti beneficiato di tutto quello che potevamo ricevere da Dio come Chiesa, dai collegamenti online, dalle dirette, da format pensati proprio per raggiungere tutti i dispositivi, tutti i credenti, ogni famiglia. Però sapete, la pandemia, come capita per tutte le prove, l'esito della prova dipende da me. Ci possono essere esiti diversi, spiritualmente, della stessa prova, della stessa situazione. Molti credenti, dopo i mesi più duri, iniziali della pandemia, si sono resi conto. Sì, online si riceve qualcosa, quando ascolti, quando segui un culto, una riunione, da remoto, ma lo stare in presenza è tutta un'altra cosa. E molti hanno trovato più incoraggiamento nel partecipare in presenza. C'è chi invece in tutte le chiese ha smesso di frequentare in presenza o si è intiepidito, si è intiepidita, si è raffreddata spiritualmente. Puoi pensare a una famiglia online, puoi pensare a una relazione d'amore, puoi pensare a un matrimonio vissuto esclusivamente da remoto, online. Puoi pensare a una genitorialità online, puoi pensare all'essere figlio, figlia, solo, online. Puoi pensare a una chiesa vissuta esclusivamente online. Dice, pastore, ma tu dici queste cose mentre va alla diretta di questa predicazione. Non ti contraddici? C'è chi per motivi di forza maggiore non può partecipare in presenza. C'è chi soffre, c'è chi vive in zone dove ci sono pochissime comunità, c'è chi è impedito, c'è chi non ha determinati mezzi economici, c'è chi addirittura è in carcere. Ha potuto seguire una riunione, una predicazione della parola di Dio lì, dietro le sbarre. Ci sono eccezioni, ma tu che puoi? Ma io quando posso? Partecipa in presenza. Salmo 133 ci parla dell'atmosfera spirituale che si viene a creare quando i fratelli nel Signore vivono insieme. La Bibbia nel brano centrale di oggi ci ha ricordato di non trascurare gli incontri in chiesa. Fondamento della comunione fraterna. Dobbiamo amarci come fratelli in Cristo. Dobbiamo fare del bene alla chiesa. Fate del bene a tutti, dice la Bibbia, a cominciare dai fratelli in fede. Come fai il bene a distanza? Il bene si può fare a distanza, è vero. Si può fare il bene economicamente, a distanza, si può fare altro nel nome del Signore, il bene, buone azioni, anche a distanza, è vero. Ma ci sono cose, c'è del bene che puoi fare soltanto in prossimità. Quindi ti incoraggio, Chiesa ti incoraggio, amici vi incoraggio a riflettere su tutti questi aspetti. Fortifica le sorelle, i tuoi fratelli nella fede. Gesù a Pietro: Pietro, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Se non sono convertito, non posso dare forza a nessuno. Ma Pietro si sente già dire dal Signore: quando tu sarai convertito, sii la forza dei tuoi fratelli. E come posso incoraggiarti io a distanza? Come posso incoraggiarti se mi tengo distante? Il desiderio del salmista di Davide era dimorare, ti ricordi? Una cosa. Ho chiesto al Signore, a volte pensiamo che nella vita per essere felici abbiamo bisogno di un sacco di cose, un sacco di cose. Io immagino il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, come chi aveva iniziato nella vita da giovanissimo a catalogare, a categorizzare tutto quello che poteva renderlo felice. E quando siamo molto giovani l'elenco è molto lungo. Io sarei felice se avessi, se fossi, se riuscissi a ottenere, lungo elenco, macro elenco. Poi invece immagino il re Davide che man mano ha visto restringersi il suo elenco di cose che avrebbero potuto renderlo felice, finché il re Davide è arrivato a una cosa. Una cosa, come per dire, se ho questo ho anche tutto il resto, o anche se non avessi altro sarei felice lo stesso. Una cosa ho chiesto al Signore, dice Salmo 27, quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore. E forse il vero motivo è questo. Ma quanta bellezza trovi in Dio? Quanta bellezza trovi nel Vangelo, in Gesù? Nel servire Dio, nel servire gli altri, quanta bellezza cogli. Perché saltiamo quello che non ci piace. Ci diamo malati per le materie che non ci piacciono. Simuliamo malesseri tentando di non andare a scuola o di non andare a lezione quando non c'è vero interesse, quando non ci piace sentire quelle cose. Se io vedessi la bellezza di Dio sempre. Se vedessi la bellezza spirituale del mio Signore, se vedessi la bellezza del piano di Dio per me, per la Chiesa, sarei più presente, sarei più coinvolto, sarei più partecipe. Per anni Davide, in pericolo di vita a causa di Saul, era stato costretto a rimanere lontano dal tabernacolo, la casa del Signore momentanea, una specie di grossa tenda da campeggio, di gazebo, la tenda di convegno, dato che ancora il tempio non era stato costruito, e Davide aveva nostalgia, gli mancava la casa del Signore. Attenzione, lo ripeto, in Cristo la casa del Signore, più che un edificio, è quella dimensione spirituale, quel momento in cui due o tre sono riuniti nel nome di Gesù Cristo. Davide aveva avuto nostalgia. Sei un frequentatore abituato, sì, perché no? Delle attività della Chiesa, degli incontri della Chiesa. Oppure sei un visitatore saltuario. Ci sono in giro per le chiese molti turisti della fede. C'è chi ha un approccio con la Chiesa come se fosse un museo, un polo museale, una galleria d'arte, una pinacoteca. Vado, vedo quello che mi interessa vedere e poi vado via. Pago il biglietto, tra l'altro l'offerta non è il biglietto. L'offerta è un atto di gratitudine al Signore. La decima è un atto di gratitudine al Signore. È un voler ringraziare Dio per quello che Lui ci ha provveduto. E per quello che noi siamo nel Signore. Che valore dai a quel luogo che diviene sacro, quel contesto che diviene letteralmente sacro, perché c'è Gesù presente? Già il verbo abitare suggerisce l'idea di residenza. Ci pensi? Il salmista aggiunge nel salmo che ho citato prima, il 27, voglio abitare, questo desidero e basta. Abitare davanti al Signore, dove sta il Signore? E già abitare ci dà l'idea di permanenza. Non è una visita, non è un passaggio, non è suono il citofono, vediamo che si dice, come stanno e vado via. Il salmista vuole abitare dove Dio abita. E poi l'autore specifica, come se fosse necessario, tutti i giorni della mia vita. Davide partecipa allo stesso desiderio nel Salmo 23, un fermo proposito, io abiterò nella casa del Signore per giornate interminabili, per lunghi giorni. Dove stai? Forse più che come stai, ti dovrei chiedere dove stai. Ti prego, abita, prendi la residenza, più che in un edificio, nella relazione con Dio e con i suoi figli. Non trascurare Dio, non trascurare la sua parola, non trascurare il suo disegno per la tua vita, non trascurare la Chiesa, non trascurare quello che di buono puoi fare nella tua generazione, nella tua famiglia, tra la gente che hanno la possibilità di frequentarti. Non trascurare il Signore nella tua vita. Ci alziamo in piedi, per favore, preghiamo insieme. Signore, grazie per la tua parola, non aggiungiamo niente se non aiutaci e noi siamo pronti a fare la tua volontà. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.